uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì, buon inizio settimana, The Soup of the Day. Mi sentite? Riconoscete questa voce? Sono Chiara Nicoletti, sono tornata con me Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Angela, ti siamo mancati?
Moltissimo.
Ma come, mi siete mancati? Che invece con Federico non hai sentito?
Ma no, certo, che c'entra. Va bene, Federico è andata benissimo, però un po' mi siete mancati, dai. Li abbiamo evocati, abbiamo detto chissà cosa staranno facendo, cosa staranno vedendo, chi staranno intervistando. Avete lavorato tantissimo.
Sì, siamo sopravvissuti al doppio festival, come mi piace dire, perché non potevano fare una settimana una cosa e una settimana l'altra.
No, sicuro.
Ma è sempre stato così. E quindi Festival Berlinale 2021, 71esima edizione, e il Festival di Sanremo, che numero era questo?
71.
Ah, vedi? Creepy anche un po', un po' inquietante.
Comunque sono sempre stati molto, cioè, sovrapposti, ma mai come quest'anno, anche perché mai come quest'anno Berlino è stato così intenso e concentrato in 5 giorni. Almeno prima lo spalmavano su 10 e la contemporaneità si riusciva a gestire un po' meglio. Quest'anno è stato molto più intenso.
Io devo dire che la contemporaneità durante la Berlinale mi divertiva anche, perché tornavo in albergo la sera, mettevo Rai 1, che era l'unica cosa che si vedeva negli alberghi, sai, quelle normali, le tre stelle che ci possiamo permettere, e mi faceva un po' compagnia la sera e staccavo un po' da Berlino. Le campane sono a festa, come potete sentire. E allora, vabbè, parliamo di futilità. L'avete seguito il Festival di Sanremo? Cioè, Angela, tu l'hai seguita, Angelo, sappiamo che ha fatto.
Ma l'ho seguito anche io,
sì, infatti.
Mica sulla luna, perché mi avete preso?
No, ma nel senso che io avevo anche un obbligo professionale, quindi tu no, quindi potevi anche prendere un po' più leggera.
No, io avevo solo obblighi di leggerezza, l'ho visto un po' qua, un po' là, insomma, a volte con più dedizione, altre meno, però l'ho seguito. La serata dei duetti, per esempio, l'ho seguita, perché insomma, per me è la serata clou, quindi...
Sì, anche secondo me, è la serata vera, quella di vero intrattenimento e di godimento.
Esatto,
poi...
non ci fossero stati gli intermezzi di Fiorello e Amadeus, sarei stata poi proprio veramente felice al top. Purtroppo
anche perché l'ultimo duetto, poretto, l'ha fatto all'1:10, capisci?
Sì, no, ma poi voglio dire, insomma, diciamo che da questo punto di vista qualche pecca, no? Ibrahimovic, ce ne sono di cose
abbastanza.
Da dire.
Sì, diciamo che monologhi femministi non richiesti, finto femministi non richiesti e siparietti evitabili a parte, diciamo, è stata un'edizione strana, perché come sappiamo ovviamente mancava il pubblico, quindi a distanza e con una platea vuota, il che già empaticamente rende tutto un po' più difficile. Hanno vinto, giusto per dover di cronaca, i Maneskin, quindi vince il rock, cosa abbastanza particolare nella storia del Festival di Sanremo.
Vince il rock e vincono i voti dei giovani, che vuol dire che Sanremo ha cambiato un po' tipologia di pubblico quest'anno, e anche già l'anno scorso, secondo me, quest'anno molto di più, perché il fatto che il voto loro hanno preso più del 50% di voti da casa ieri, quindi vuol dire che tutti i ragazzi fan si sono messi lì, hanno guardato Sanremo per votare loro, quindi dal punto di vista di analisi del pubblico e del target pubblicitario per gli anni prossimi, questa è una svolta mica da ridere, bisogna dire.
Beh, del resto del resto è il pubblico che va al cinema, è quella fascia là, quindi insomma, non usciamo da un qualcosa che sappiamo già.
Sì, però non era mai stato così evidente in TV, secondo me, soprattutto per Sanremo. Sanremo era più una roba da vecchi, un po', no? Cioè i giovani lo vedevano come sia una cosa da guardare, da farci caso se c'è quell'ospite magari che c'è, cioè, che gli attira di più. Invece quest'anno
sì, è stato, beh, quest'anno è stata però anche scelta alla base, c'è, cioè, una scelta diversa, no? Perché l'altro anno Achille Lauro era l'eccezione, quest'anno Gaemon, Madame, insomma, era tutto un fiorire di cantanti.
Per quello che dico, che secondo me la scelta artistica è stata alla fine, che sembrava una roba da pazzi, e poi sono assolutamente ripagato. Difatti
non torneremo più indietro, aiuto.
No, però no, posso dire una cosa,
però insomma c'era un giusto mezzo, secondo me, a parte la oriettona, che quella
esatto, cioè io vorrei spezzare una lancia a favore dei, e lo dico con le virgolette, vecchi, perché innanzitutto in serate dove anche i giovani, diciamo, che non hanno gestito bene le incapacità spesso dei tecnici del suono, e quindi si sono, diciamo, sono stati un po' calanti, per non dire stonati, Oriettona ci ha dato una grande lezione di tecnica vocale e non ne ha sbagliata una. Ora la canzone può piacere o non piacere, però in quanto a serietà e impeccabilità ha dato una pista a tutti. E no, anche la Ornella Vanoni, esatto, nel suo essere ospite, nel non riuscire a muovere la bocca, perché va detto che io ero impressionata, sembrava un ventriloquo, però voglio dire, a parte i pezzi epocali,
qualche nota, insomma, l'ha un po' persa, non ha più la vocalità di un tempo, si è tenuta bassa, insomma, ora,
e vai a cantare però senza muovere la bocca.
No, ma quello è vero, però nel senso il timbro suo, il fraseggio suo è rimasto, cioè lei la riconosci, dice due parole, capisci che è lei.
Certo, questo non c'è dubbio.
E non ti fa, cioè faceva anche un po' tenerezza, però era anche molto emozionante, perché comunque lei è ancora lì, cioè ha 84, mi pare 86 anni, salute, non so quanti ne ha. E riesce ancora a essere lei, con tutte, come dicevi tu Angela, con tutte le modifiche, gli accorgimenti, cioè i toni più bassi, cioè, insomma, tutto quello che c'è. Però secondo me è anche vero che i giovani, tanti dei giovani che hanno fatto un po' delle figure barbine sul palco, è perché avevano canzoni che sono veramente molto difficili da cantare dal vivo, con un apporto tecnico che è abbastanza uniformato per tutti, no?
Sì, difatti, però questo te la dice lunga sera, sul fatto che sono appoggiati, che fuori dalla sala di registrazione sono un disastro.
No, però se tu noti, tipo, tra la prima sera e l'ultima sera, ad esempio Madame, che io stimo tantissimo, la prima sera non si capiva una parola di quello che diceva, l'ultima sera si capiva, quindi vuol dire che un po' lei si sarà adattata al mezzo, ma anche un po' il mezzo si è adattato a lei. L'ultima sera si sentivano tutti molto meglio, tutti quelli che non si capivano, anche il beneamato Gazzè, che non si capisce mai cosa dice quando canta, perché si capisce la metà, ieri sera si capiva di più, quindi vuol dire che un po' di attenzione in più da parte tecnica ci sarà stato, e loro anche hanno capito di più come usare quel palco. Non è il palco del loro concerto, quello è un palco diverso, devono usarlo in modo diverso.
Per concludere, quali erano i vostri preferiti?
Che domande mi fai, Chiara?
Non lo chiedo, in realtà volevo sapere Angela, e poi dopo arrivavamo a te.
Io sono contentissima della vittoria dei Maneskin.
Grande Angela Rock.
Mo ve l'ho detto.
No, ma
rock and roll.
Contenti, ma anche se secondo me non è uno dei loro pezzi migliori,
però ci sta. Però
difatti ho scoperto ieri una cosa, parlando con degli amici ieri sera, che non sapevo, che il vincitore del Festival di Sanremo, che va all'Eurofestival, va all'Eurofestival in quanto vincitore di Sanremo, non in quanto vincitore con quella canzone. Può portare quella canzone, ma ne può portare anche un'altra, basta che non sia più vecchia di 6 mesi. C'è questa regola. Quindi se loro sono un po' arguti e astuti, secondo me, invece di fare questa, fanno 20 anni, e secondo me vincono. Basta,
l'hai detta. Direi di, però voglio fare un colpo di stato, sorpasso le preferenze temporaneamente, le preferenze di Angela, e vado a farci ascoltare invece gli amatissimi, la rappresentante di lista, i preferiti miei e di Angelo, con Amare.
Fred.
E dopo questa apertura parlando del Festival di Sanremo, eccoci a fare il nostro lavoro da Festival Insider, perché ecco, abbiamo da commentare questa settimana che ci siamo fatti in compagnia della Berlinale, la 71esima edizione, che ha avuto questa sua, chiamiamola così, come l'ho chiamata con il direttore artistico Chatrian, anteprima virtuale, perché ecco, in 5 giorni dall'1 al 5 marzo abbiamo visto e sono stati premiati i migliori film delle sezioni, però li abbiamo visti solo noi addetti ai lavori e le giurie, in vista, in preparazione di un evento che tutti ci auguriamo per la Berlinale e non solo per il mondo del cinema, in primavera e estate, proprio in presenza alla Berlinale. Ha vinto un film che abbiamo all'unanimità amato tutti, e questo non succede spesso, il film di Radu Jude, Banging o Luniporn, non mi ricordo mai il titolo, non so perché, è difficile, ma il film è geniale, è un film rumeno prodotto da un'altrettanto geniale produttrice, Ada Solomon, c'è il suo nome scritto su ogni grande film rumeno e questo non fa eccezione. Che ne pensate?
Premio meritatissimo, il film è assolutamente originale, intelligente, va controcorrente nel modo giusto, anche l'ardire di sperimentare a livello di linguaggio, una protagonista meravigliosa che non dimenticheremo, insomma, sì. Film da premiare assolutamente.
Sì, diviso in tre parti, tre sketch, come li ha definiti Radu Jude, uno che diciamo vede la protagonista nella, diciamo, nel barcamenarsi nella vita di tutti i giorni in attesa di una riunione con i genitori, lei è un insegnante, con i genitori della sua scuola, perché un suo video di sesso con il marito è finito in internet e i suoi alunni l'hanno visto. Ecco, questo diciamo la linea narrativa principale, il plot, e poi in realtà Radu Jude ci mette tutto un intervallo, possiamo chiamarlo così, dove c'è un commento, una sua analisi delle contraddizioni della Romania di oggi, e una volta guardate in realtà sono anche molte delle contraddizioni che corrispondono alla nostra società contemporanea.
Non potevi dirlo meglio.
Mi piace.
Siamo senza parole, non so se hai notato il silenzio che c'è stato dopo questo.
Devo
qua,
dire una
ragazzo.
Cosa però, è che ho dubbi, nel senso sono speranzosa che lo vedremo in Italia, ma visto che ha una scena molto molto esplicita in apertura, non so come ecco potrebbe essere collocato. Angela, che ne pensi?
Allora credo che in Germania non avrebbe nessun problema, perché da certo. Questo punto di vista sono avanti, o in Francia. Qua da noi ecco finirebbe in un circuito minore, ovviamente con i 18 anni, però insomma speriamo ugualmente di poterlo vedere, e se no ci adatteremo alla piattaforma, perché comunque è un film che merita assolutamente di essere visto.
Beh, ma io non credo che se andasse, quando andrà sulle piattaforme, ci saranno dei problemi di censura.
No,
io sono molto curioso di vedere quando lo compreranno per l'Italia, che titolo gli danno. Perché
c'è
bella dai a ride proprio.
Sì, a questo non avevo pensato, però effettivamente è complicato, considerando che questa mia personale critica, però spesso non ne ingarrano uno di titolo, no. Per dirlo in francese. E, c'è un altro film molto interessante che ha vinto il premio della giuria, è Mr. Bachman and His Class, quindi il signor Bachman e la sua classe, di Maria Speth, che sono inaspettatamente 217 minuti in compagnia di questo professore sui generis e la sua classe in questo paesino della Germania industriale carico per una serie di questioni socio-economiche di bambini provenienti da famiglie di origini diverse, quindi tanti bambini turchi, rumeni, russi, e quindi c'è questo melting pot molto interessante di bambini alle prese spesso con i primi mesi in Germania, quindi con delle difficoltà rispetto alla lingua che questo professore, con i suoi modi inclusivi e veramente molto accoglienti, riesce a superare. Una bella, sono dei bei minuti in compagnia di questo professore che dimostra che delle volte, ecco, i metodi tradizionali forse non sono sempre la scelta giusta per far spiccare il volo a dei ragazzi.
Beh, curioso che due film premiati, tutte e due, siano ambientati in scuole.
Vero.
La scuola come specchio della società, effettivamente sì. È così, quindi...
Io ne ho visto anche un altro di film che ha suscitato grandissimo interesse, che si chiama Brothers Keepers, che è ambientato anche quello in una scuola, infatti mi volevo agganciare a questo. È un film turco su una scuola molto rigida per ragazzini, situato in una zona montana della Turchia, dove a un certo punto l'amichetto protagonista si ammala e nessuno lo cura perché credono che dica, che faccia finta, fino a che viene, si rendono conto che il ragazzino sta veramente male, arriva una tempesta di neve, la scuola viene isolata e boh. Però la cosa molto interessante è proprio il racconto di questo sistema educativo dei college, delle boarding school che c'è in Turchia, dove il metodo è la paura, dove l'omologazione e la paura per ottenere l'omologazione. E il regista, nell'intervista che abbiamo fatto, racconta che non si è inventato niente, lui è andato in quelle scuole e c'era veramente quella sensazione di terrore sempre, in cui gli adulti erano rigidi e in comando e i ragazzini non potevano sgarrare neanche di tanto, così, perché sennò venivano puniti e servivano, e le punizioni erano proporzionate al tipo di esempio che dovevano dare. Oltretutto un film di una cura estetica pazzesca, perché è bellissimo da vedere, è molto impegnativo ovviamente dal punto di vista emozionale, ed è un film che ha colpito molto, è stato citato in tantissimi articoli che ho letto di riassunto sulla Berlinale, viene anche citato questo Brothers Keepers. E poi io ho visto invece uno dei film che ha vinto anch'io, Chiara, di Encounters, ho visto Igiene Sociale di Denis Coté.
E non solo visto, anche intervistato Denis Coté.
Visto e intervistato, sì, perché ormai è un mio... ogni volta che arrivo con te alla Berlinale mi tocca, perché un po' perché è francese, io parlo francese, un po' perché comunque ci troviamo simpatici, vengono sempre poi delle interviste molto divertenti, su un film questo che è veramente fuori da qualsiasi tipo di schema possibile immaginabile. È un film girato in 5 giorni, un film che lui ha scritto nel 2015 e che non ha neanche toccato, l'ha preso, l'ha tirato fuori dal cassetto, l'ha dato agli attori, girato con a budget zero, ha poi ricevuto dei finanziamenti di 25.000 euro, me l'ha detto proprio specifico, dopo che il film è stato realizzato, però è stato realizzato all'interno della pandemia, e sembra un film scritto per la pandemia, ma invece non lo è, è un film scritto molto prima, e è la storia di questo protagonista, di questo Antonin, che è un dandy, raccontata attraverso i rapporti che lui ha con la sorella, la moglie e le amanti. Tutto questo succede in un prato, in un prato, in un bosco, dove i protagonisti sono vestiti coi vestiti d'epoca riferiti ai propri personaggi, però buttati lì in mezzo al verde.
Vabbè,
ed
pazzo,
è una cosa abbastanza straniante. Pazzo. Però lui si è tanto divertito.
E ha vinto miglior regia.
E ha vinto miglior regia, quindi vuol dire che il divertimento ha pagato.
E a proposito di migliori regie, ben meritata devo dire, perché il film non mi ha fatto impazzire in toto, però c'è una visione molto chiara e interessante di quel che vuol fare. In Natural Light di Denis Nagy, che io ho intervistato, che ha vinto appunto miglior regia nel concorso, ed è un film particolare, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, nell'Unione Sovietica occupata. Si parla qui, il protagonista è un contadino ungherese che fa parte di un gruppo, una speciale unità che cerca va a scovare i partigiani. Il suo comandante viene ucciso e lui si ritrova a dover fare da comandante suo malgrado. In realtà è molto interessante, perché la storia di un non eroe, come io l'ho definita, cioè uno che si trova nella parte del comando, ma non è né in grado né d'animo né di volontà né di forza di, diciamo, non è in grado di prendersi questo ruolo. Come ha detto il regista, è un uomo buono ma debole, e quindi la domanda del film è: si può essere deboli ma buoni allo stesso tempo? È un film sulle scelte, su cosa faremmo noi al suo posto, e ha una particolarità, e quindi ecco mia regia. I visi, i dettagli, perché lui, a parte il protagonista che ha un viso incredibile, proprio tutto quello che vi ho detto del non eroe, il protagonista lo rappresenta, ma ha scelto tantissimi attori non professionisti, presi proprio da appunto dal mondo contadino, e hanno delle facce che dicono tutto senza neanche dover parlare, e quello è un aspetto molto bello. Poi il film ti può piacere più o meno, però c'è una cura dei dettagli che è, ecco, di un bravo regista, e quindi lo consiglio. Poi c'è un film che ha vinto miglior attrice, che a me mi ha divertito tantissimo, che si chiama I'm Your Man di Maria Schrader. In realtà è una storia ambientata ai giorni nostri di una ricercatrice, quindi scienziata, a cui viene affidato un prototipo di robot umano che lei deve testare, e quindi glielo lasciano per una settimanina, che lei se lo può portare a casa, e questo è programmato per essere il miglior compagno e fidanzato possibile, quindi la conosce in tutto, tutti i suoi interessi e tutto, e quindi si adatta con il suo algoritmo a cercare di compiacerla.
Fantastico.
Ed è affascinante. Lui è Dan Stevens, è il coprotagonista, che lo ricordiamo anche per Downton Abbey, e parla un tedesco molto buono, l'ha detto anche la regista e lo sceneggiatore, perché lui ha studiato tedesco oltre a spagnolo e tutto, ed è molto bravo, anche se devo dire Maren Egert meritatissimo, perché fa appunto questa scienziata che un po' è anche inquietata dall'avere questo personaggio in casa.
Beh, voglio vedere.
Sì, è affascinante perché è tragicomico, no? Quindi ti porta a fare un po' anche una riflessione su che cosa vuol dire poi, no, innamorarsi, se non una relazione, cosa si vuole, e anche a fare un confronto tra uomini e donne, il loro modo di cosa cercano in una relazione. Divertente. Quindi questo secondo me, ecco, è un film molto facilmente esportabile in Italia. C'è qualcosa di molto relativamente leggero, vedibile, e anche, no, voglio dire, anche da piattaforma, ecco, se ancora saremo così.
Ma senti, visto che tu hai intervistato, ti faccio un'intervista adesso, chiaro? Visto che tu hai parlato con Carlo Chatrian,
sì?
Avete affrontato il tema della organizzazione, gestione, e perché è stato fatto in questo modo su 5 giorni, cioè, insomma, quali sono stati i criteri che li hanno portati a, allora, decidere questo tipo di organizzazione?
Perché io avrei cose da dire. Innanzitutto, subito dopo la pausa ci ascoltiamo l'intervista intera, ma ti anticipo che su certe cose mi ha risposto più su come ha convinto, diciamo, distributori aventi diritto a partecipare a questa anteprima virtuale, e mi ha risposto sul fatto che lui una versione online totale non l'avrebbe mai fatta, perché sarebbe snaturare il Festival di Berlino, che è metropolitano, che disbiglietta tantissimo, e quindi è per il pubblico. Sul sì, resto però no, non abbiamo
la questione, secondo me l'unica pecca, l'unica grandissima pecca di questa organizzazione, fatto così, poi non so se era una roba risolvibile o se sono stati costretti, era la disponibilità temporale dei film, perché era impossibile riuscire a vedere quello che si doveva vedere, perché ogni film, da quando veniva messo, da quando veniva liberato, diciamo, durava 24 ore. E 24 ore sono troppo poche.
Non so, Angela, che ne pensa, ma credo fosse voluto.
Sì, penso che gli abbiano imposto.
Però è stato. Perché è strano, perché tutti gli altri festival a cui io ho partecipato a casa mia sempre avevano degli altri.
Ci sono interessi diversi, perché il peso del Festival di Berlino sul mercato è maggiore dei festival più piccoli, e quindi i produttori giustamente forse non hanno voluto. Credo che dipenda da questo.
Non dimentichiamo che ufficialmente questi film non hanno ancora avuto la loro anteprima, perché sono stati visti solo dagli addetti ai lavori, e quindi di fatto era appunto una, quel che noi chiamiamo i preview screenings, quindi...
No, però è di fatti per quello che non riesco a capire, perché se ci fosse stato l'accesso del pubblico alla piattaforma, ok, ma visto che chi poteva vedere i film erano solo addetti ai lavori, o stampa o industria, non
è la stessa però filosofia di quando vedi i film prima, li vedi una volta e se li puoi vedere li vedi, e se no non copri quel film.
Sì, però non sei costretto, non hai un tempo di 4 giorni per vedere tutti quelli che devi vedere, ti arrivano, vuol dire, separati, cioè tu magari hai 2 anteprime a settimana.
No, io credo che, scusami,
uno e martedì te ne mandano un altro, qui invece dovevi vedere.
No, io credo che
però
sia...
è una modalità festival,
esatto,
cioè, nel senso
esatto,
che noi comunque quando siamo a un festival
dobbiamo fare le scelte,
e dobbiamo vedere i film di persona, e quello abbiamo di tempo.
Però sì, hai le repliche, Angela.
Le repliche il giorno dopo, però, quindi sono 24 ore. Non fa una piega.
In più fanno delle scelte, nel senso che io pure ho visto solo le cose che dovevo, di cui, per cui dovevo fare l'intervista. E basta.
Ah no, certo. Sì. No, comunque io avrei me lo sarei goduto di più, però chi se ne frega, è andato benissimo così.
Per farci un'idea, dopo questa pausa musicale in cui ci ascoltiamo i Maneskin, arriva Carlo Chatrian, direttore artistico della 71esima Berlinale, che a poche ore dall'annuncio dei premi ha fatto un primo bilancio di questa prima anteprima virtuale della Berlinale. Fred. E come promesso siamo per ascoltare le parole di Carlo Chatrian, direttore artistico della 71esima Berlinale, che a poche ore dalla premiazione, quindi l'annuncio dei premi di questa Berlinale, ha fatto con me un primo bilancio su questa anteprima virtuale della Berlinale, che poi si terrà in presenza quest'estate.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto avete appena annunciato i premi, e direi che ancora di più una scommessa vinta, perché i film che più avevamo amato sono anche quelli che noi, ovviamente, addetti ai lavori, sono anche quelli che la giuria ha premiato.
Ma mi fa piacere se così è. Poi io so in partenza che la giuria, nel momento in cui è selezionata, è libera di fare le sue scelte, ecco, mi sembra che la giuria quest'anno ha fatto delle scelte coraggiose, premiando dei film non scontati, è uno dei tra i possibili risultati che potevano emergere, ma mi fa piacere, insomma, il film che ha vinto è un film di un regista che conosco bene, era già a Locarno e qui a Berlino anche aveva già vinto un premio, e torna con un film estremamente attuale, con un inizio abbastanza shock, perché è una scelta scena hardcore che apre il film, ma poi in realtà il film parla della Romania, ma anche forse dell'Italia, del mondo che vive sotto stress ed è un'ipocrisia che circola nelle società occidentali, perlomeno.
Devo dire che io mi sono anche un po' commossa quando ho visto la tua conversazione con Radu Giude e Ada Solomon, la produttrice, quando gli annunciavi l'Orso d'Oro, perché con l'umiltà che gli si confà e la modestia non ci credeva, e io, avendolo intervistato, ci credo che non ci credeva, perché è un regista che fa molto autocritica.
È vero, poi non so quanto, perché magari c'è anche un po' della recitazione, ma sembrava davvero sorpreso e fa parte del personaggio. Abbiamo deciso, visto che non potevamo far venire tutti i premiati qui, speriamo che arriveranno qui a Berlino, speriamo che potranno essere con noi quando apriremo la seconda parte del nostro festival a giugno, però abbiamo deciso comunque di cogliere, a volte a sorpresa, a volte invece richiedere dei filmati, le loro reazioni, ed è carino anche per gli ascoltatori di Fred poter seguire questi piccoli video. Alcuni sono dei veri e propri film, come quello di Aung San Suu per esempio, o altre invece sono molto prese dal vivo su YouTube o sui canali del festival, quindi un modo per far partecipare un po' il pubblico che quest'anno purtroppo avrà un'attesa maggiore.
Un primo bilancio, ecco, nell'ultimo giorno di questa, diciamo, anteprima virtuale della Berlinale, quali sono state le più grandi sfide e di che cosa sei più orgoglioso e felice?
Beh, il bilancio è positivo, estremamente positivo, poi ovviamente si possono fare ogni sorta di valutazione. Noi in questa prima fase ci siamo dati l'obiettivo di presentare un programma ai professionisti, alla stampa, e di aiutare questi film a circolare. Le reazioni che abbiamo avuto sia sui social sia attraverso proprio critiche sono state tutte molto positive, più di addirittura di quanto mi aspettavo, quindi è un segno che il programma funziona, ha interessato nel segno, e non parlo solo del concorso, parlo in generale di tutte le sezioni. Ecco, sì. Mi sembra che ci sono film che hanno, anche finché non sono nel palmarès, ecco, il film di Céline Sciamma per esempio, o il Giorgiano, che hanno avuto consensi trasversali e che io spero potranno circolare nei festival, nelle sale di tutto il mondo, e altri nelle altre sezioni magari che arrivavano con meno clamore, che hanno interessato, quindi questo è estremamente positivo. La sfida maggiore è stata sicuramente dal punto di vista organizzativo, perché abbiamo dovuto ripensare completamente il festival a partire dalla fine di novembre, inizio dicembre, quando appariva chiaro che qui a Berlino non sarebbe potuto fare un'edizione in presenza, e il team del festival, del mercato, sono stati davvero eccezionali. Anche se non ha, un semplice esempio è appunto, in un giorno siamo riusciti a mettere in rete questa dozzina di video dei vincitori, ecco, quindi un complimento a tutto lo staff.
E a proposito, una cosa che ci siamo tanto chiesti e che immaginiamo sia stato comunque diverso dal solito è stata la conversazione, diciamo, avuta con i produttori distributori sulla partecipazione ai loro film a questa edizione virtuale, che non era una vera e propria edizione virtuale, perché come sappiamo è stata solo per noi addetti ai lavori, quindi ci sarà poi la versione in presenza, ma immagino che comunque, come tra virgolette format, perdonami l'utilizzo della parola, diverso, comunque avrà incontrato qualche difficoltà.
Si è trattato di spiegare da un lato ai produttori, agli aventi diritto, che già avevano accettato il nostro invito, e dall'altro invece a quelli che lo hanno accettato nel momento in cui abbiamo presentato questa nuova formula, i vantaggi di questa formula, e devo dire che abbiamo trovato grandissima comprensione. Nella stragrande maggior parte dei casi le produzioni sono rimaste quelle invitate, e quelle che abbiamo invitato nella stragrande maggioranza dei casi hanno accettato il nostro invito. Questo è un qualcosa che ho ritrovato anche in questa settimana di industria, cioè la volontà veramente da parte dell'intera industria, non solo dei film selezionati, di aiutare, di fare fronte comune, perché poi è tutto un comparto che è in difficoltà. I festival sono forse la parte che ancora sopravvive abbastanza facilmente anche in tempi di pandemia, però le sale, le uscite delle sale, nelle sale, le grosse produzioni strutturate hanno ovviamente bisogno di quello sbocco che al momento non è possibile.
Alcuni festival, piccoli e grandi, nel decidere di fare un'edizione completamente virtuale, hanno poi trovato, diciamo così, degli effetti positivi collaterali, e cioè hanno riscontrato il poter raggiungere un pubblico più vasto di quello che normalmente raggiungerebbero con solo un evento solo in presenza. Ecco, questa idea complementare è qualcosa a cui state pensando nel futuro, quando si tornerà a questa desideratissima normalità?
Ci sono diverse cose che abbiamo applicato in questa prima parte, che altri colleghi stanno applicando, di cui dovremo valutare le reali conseguenze. Poi ogni festival ha una sua struttura, una sua identità, certo, e delle sue caratteristiche. Il Festival di Berlino lo scorso anno ha venduto 300.030 biglietti, ha avuto quasi 500.000 di entrate. Pensare di poter ampliare questi numeri con un'offerta online significa veramente mettere in piedi una piattaforma che è competitiva alle piattaforme che già esistono, e non è il nostro obiettivo andare a distruggere le distribuzioni reali, teatrali, se queste sono in atto. Ovviamente ci stiamo guardando intorno, stiamo valutando, perché il futuro è quanto mai incerto, non solo in Germania, anche in Italia, leggo, e nel resto del mondo c'è un rischio che le sale aprano a singhiozzo, e questo può portare veramente grandi danni alla distribuzione. Di nuovo, l'identità di Berlino è quella di essere un festival che accade in una capitale e che ha un rapporto quasi simbiotico con il pubblico della città, sia quello che vive sia quello che viene, quindi è molto diverso da andare in un luogo di residenza dove si possono creare delle bolle. Noi speriamo davvero che questo tipo di relazione, anche se magari ridotta nell'intensità o nella quantità, possa continuare, perché questa è l'identità a partire dalla quale Berlino ha costruito la sua forza.
Da direttore di festival e da uomo di cinema e di festival, qual è la tua idea su quello che stanno facendo gli altri festival, cioè sia la decisione di realizzare edizioni virtuali, sia quella di muoversi, diciamo così, continuamente o non continuamente con queste date, sconvolgendo un po' i calendari, no? Che assestati,
sì,
da
ma
anni,
di nuovo... È difficile, perché ogni decisione è maturata in seno ad una realtà, e nel momento in cui è da fuori è molto facile vedere solo un aspetto della realtà stessa. Quello che mi pare abbastanza chiaro è che grandi festival europei, quindi Berlino, Cannes, Venezia, ma anche altri, fanno parte di un sistema che è complesso e che io penso giustamente non vuole abdicare alla proiezione in presenza. E da un'altra parte, questo devo dirlo perché l'ho sperimentato io, i registi, i produttori stessi chiedono questo, cioè il programma di quest'anno è forte, anche perché nella nostra offerta non c'era solo una possibilità di mostrare il film online, ma anche la possibilità di avere una proiezione fisica. Diverso il discorso negli Stati Uniti e in parte in Asia, dove da un lato il sistema è strutturato in modo più indipendente e quindi i festival non hanno supporto dello Stato, di fondi pubblici, e quindi devono comunque fare i conti con la mancanza di entrate, sì. E quindi è molto più facile, è quasi obbligata la scelta di andare online, perché lo sbigliettamento è garantito. E poi c'è anche un altro tipo di discorso, ecco, l'America è grande quasi quanto l'Europa, e quindi i viaggi sono più difficili nel momento in cui il concetto stesso di viaggiare diventa sinonimo di pericolo. Quindi penso che sia veramente difficile uniformare e dare una risposta che sia univoca per tutti, perché poi ci sono anche tutti i festival, diciamo così, non solo minori, ma che lavorano con un altro obiettivo e in cui che nel corso degli anni sono diventati una sorta di distribuzione alternativa, quindi per quei film che non hanno comunque la distribuzione online, e questi distribuzione reale nelle sale, e questi festival, il mostrare il film online o mostrarlo al pubblico, magari in questi casi la differenza è minore.
Carlo Chatrian, grazie mille e grazie per riassunto di questo primo bilancio dopo questa anteprima della 71esima Berlinale. Io spero, a nome mio e di tutti gli ascoltatori di Fred, di risentirci quando la Berlinale sarà a disposizione del suo amato pubblico, quindi
speriamolo, sarà un'edizione unica, perché di norma Berlino avviene da febbraio, quindi con una luce fioca, il freddo e i cappotti, e invece a giugno la prospettiva è quella di stare sotto le stelle, perché la tradizione a Berlino delle arene estive è molto forte, o nelle sale se sarà possibile, ma con un umore speriamo diverso per tutti, non solo per il festival ma anche proprio per la popolazione intera.
Assolutamente, grazie mille ancora e in bocca al lupo per tutto, grazie di essere stato con noi.
Crepi il lupo e buon lavoro. Fred Film
Radio. Mi è arrivato il momento che tutti aspettate, soprattutto adesso che siete liberi da Sanremo. Cosa ci vediamo stasera, Angela? Possibilmente che finisca non alle 2.
No, non finisce alle 2, guarda, comincia alle 21:20 su Rai 2 e finisce dopo un paio d'ore, quindi insomma il tempo giusto. Non siamo a Sanremo, siamo invece dalle parti di Parigi, perché stiamo parlando di Colette, di Westmoreland. Oddio, quanto è difficile questo cognome. E la protagonista è Keira Knightley, film dedicato alla famosa scrittrice Colette e ai suoi amori, alla sua passione per la letteratura, il rapporto con il marito, che è un editore che si approfitta di lei perché all'inizio fa sue le meravigliose cose che scrive Colette, e poi però qualcosa cambia, perché giustamente Colette prende coscienza e si libera del marito. Io insomma non sono una fan accanita di questo film, però oggi è l'8 marzo e quindi una storia di donna che ce l'ha fatta, che fa dell'arte uno strumento per rivendicare se stessa e la propria autonomia, credo che ci stia bene. Quindi poi te, Chiara, invece era piaciuto molto, vero?
A me era piaciuto, no, molto no, però comunque sì, non mi era dispiaciuto, nel senso,
anche a me
però
non era dispiaciuto
per questi
dire
discorsi che hai fatto, cioè nel senso il vedere affrancarsi qualcuno, specialmente in un periodo dove non era così facile né scontato, e in più con l'arte, la scrittura è una cosa che, qualcosa che mi piace sempre molto. Poi devo dire che io sono di parte, perché c'è chi odia Keira Knightley, a me piace molto lei, quindi di solito ho sempre piacere a vederla.
Ecco, e sappiamo bene chi c'è tra i secondi.
Esatto.
Cioè la sottoscritta.
Esatto, quindi lasciamo così questo consiglio molto da giornata internazionale della donna e torniamo fra pochissimo per salutarci. Fred Film Radio. È arrivato il momento di salutarvi, ma non prima di darvi due notizie belle e interessanti.
Beh sì, la prima è che oggi si apre, in realtà si è aperto ieri con la presentazione dei film che mirano a vincere il premio Caligari, il Noir in Festival, e che oggi va in onda. In onda? Ma senti un po', io rimango, sono rimasta attaccata alla televisione. È possibile vedere Fulci Talks di Antonietta De Lillo, che è un... Non posso chiamarlo documentario, perché in realtà è un flusso di coscienza nel quale, durante il quale il Fulci, che era insomma quel regista straordinario che tutti conosciamo, ma uomo anche di grande intelligenza, vivacità, ironia e anche con una grande lucidità nei confronti di se stesso e del mondo, ci parla di cinema e non solo.
E altra bella notizia, questa ci fa un po' invidia.
Eh sì, abbastanza, perché l'altra notizia è che hanno riaperto i cinema negli Stati Uniti, in alcuni stati degli Stati Uniti e a New York soprattutto hanno riaperto le sale, ovviamente con un servizio di prenotazione di biglietti, con una capacità ridotta, ovvio, però comunque è un segno che ci fa un po' sperare a tutti, perché poi noi si va sempre un po' a traino, no, degli USA, quindi se sì, sono riusciti a farlo lì, è vero che lì stanno vaccinando come dei pazzi, hanno deciso che comunque era il momento di ridare un po' vita e respiro e fiato soprattutto a un comparto che era stato massacrato non solo lì, in tutto il mondo ovviamente. E il primo film che è stato messo nelle sale è Nomadland,
il leone d'oro di
Venezia.
E Golden Globe.
E Golden Globe, esatto, brava Angela. E chissà che non qualcos'altro, almeno noi glielo auguriamo, vediamo cosa succede il 25 aprile. E quindi, miei cari, con la speranza di poter replicare il modello USA e magari si danno anche un po' una mossa queste vaccinazioni, però chi vuole cogliere questo diciamo sollecito consiglio lo colga, e noi ci diamo appuntamento a domani sempre sul canale italiano Entertainment di Fred alle ore 10 o giù di lì, io, Angela, Angelo e chissà magari ospiti. Se non riuscite a sintonizzarvi alle 10 siamo in replica, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast o con la nostra meravigliosa selezione musicale su Mixcloud. A domani, grazie Angelo, grazie Angela, grazie a tutti.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zlami Sombor Plutershik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.